Ti lodiamo, o Padre, noi ti ringraziamo perché tu sei paziente con noi, ci conduci giorno dopo giorno verso la luce, non ti dai pace finché non ci riconduci tutti a casa. Tu sei il Padre di ogni bontà, Padre della benedizione, dell'amore vero. Ti ringraziamo per Gesù e ringraziamo te, Signore Gesù, perché tu sei il risorto vivente, perché tu sei colui che non ha paura dei nostri deserti e delle nostre notti, ma ti riveli proprio nel nostro deserto, nella nostra notte. Ti chiediamo di donarci ancora il tuo Spirito. Vieni Spirito Santo, scendi nei nostri cuori, vieni ad abitare nelle nostre povertà, trasformaci, rinnovaci, fa di noi delle persone vere, dei figli autentici. O Maria, tu che sei la madre del risorto, la madre della speranza, guidaci alla speranza tutta intera, rendici capaci di credere nell'impossibile all'uomo, ma nel possibile di Dio. Amen. Col capitolo 9 degli Atti degli Apostoli potremmo dire che siamo alle soglie della seconda parte degli Atti degli Apostoli. Comincia questo capitolo 9 con quella che io chiamerei la vocazione di Paolo, Saulo, Paolo, e penso che è importante che ci fermiamo un attimo per comprendere bene la logica narrativa che San Luca sta sviluppando. Abbiamo passato i primi 8 capitoli in cui il protagonista, non so se vi siete resi conto, era piuttosto Pietro. Certo, anche gli altri, insomma, abbiamo visto tanti personaggi, c'era un personaggio molto importante, di rilievo, abbiamo visto che tutto il capitolo 7-8 era stato preso da Santo Stefano, quindi questa figura, il primo testimone eroico della fede. E ora sta per entrare invece in scena Paolo, mentre Pietro sembra uscirne, quindi da una parte Pietro ha fatto la sua parte, anche se poi Pietro ci sarà ancora, lo troveremo ancora. Sono loro i due grandi protagonisti degli Atti degli Apostoli, che vengono messi da San Luca quasi in parallelo, per cui è interessante vedere come, per esempio, troveremo dei discorsi simili. Per esempio c'è il discorso di Pietro e di Paolo, che vengono presentati pieni di Spirito Santo, sono abbastanza paralleli. Se voi andate a vedere Atti 2, 14, 36, che è il primo discorso di Pietro, e poi Atti 13, 16, 41, che è il primo discorso di Paolo, troviamo gli stessi contenuti. Così pure, ancora il secondo capitolo e anche il quarto capitolo degli Atti, troviamo altri discorsi di Pietro, poi al capitolo 13, al versetto 9, troviamo ancora alcune frasi che si ripetono, oppure compiono gli stessi segni. Per esempio nel capitolo 3 degli Atti abbiamo visto la guarigione del paralitico alla porta del Tempio, vi ricordate? Troveremo nel capitolo 14 che anche Paolo guarisce un malato. Poi alla guarigione subentra la spiegazione, quindi anche lì che cosa è accaduto, anche lì San Paolo, prima la guarigione, poi la spiegazione. Poi viene menzionata la durata della malattia, Enea che giaceva nel suo lettuccio da 40 anni, no, il poverino che giaceva nel suo lettuccio o lì davanti al tempio, alla porta del tempio da 40 anni, quest'uomo, e dall'altra parte Enea che è malato fin dalla nascita. Poi abbiamo l'esorcismo, anche lì, questo esorcismo di Pietro, l'esorcismo di Paolo. Poi troveremo dei conflitti con i maghi, abbiamo visto con Pietro, abbiamo visto il conflitto con Simone, Simon Mago, con Paolo troveremo il conflitto con Elimas, un altro. Quindi è come se San Luca volesse far vedere che sono le due colonne portanti, le due colonne. Quindi adesso ho voluto farvi vedere un po', proprio perché man mano che andremo avanti ci renderemo conto come non sono in contrapposizione, come molto spesso succede di leggere magari qualche articolo un po' improvvisato, come se Pietro fosse colui che comincia, Paolo invece colui che lo supera. Ricordate che alcuni studiosi della cosiddetta teologia liberale hanno detto e hanno scritto tante sciocchezze, va bene, ma tra le altre anche questa, per esempio che San Paolo è l'inventore del cristianesimo. Gesù non è colui che ha fondato il cristianesimo, ma il vero fondatore del cristianesimo è San Paolo. Con tanto di prove alla mano, capite? Cioè vuol dire che si comincia a far scricchiolare tutto l'edificio cristiano, no? È come quando, che so, mi ricordo quando ho studiato, approfondito i testi sulla risurrezione di Cristo, mi ricordo un cosiddetto grande biblista il quale aveva scritto che in realtà la risurrezione di Gesù non è una vera e propria risurrezione, ma Gesù in realtà è risorto nella mente e nell'animo di Pietro. Quindi è la fede di Pietro che è risorta. Che poi Gesù sia rimasto nel sepolcro a noi non interessa, siamo un po' poco, capite? Siamo anche qui a quel livello contestato da San Paolo proprio nella prima lettera ai Corinzi, quando San Paolo dice: ma se Cristo non è risorto, vana è la nostra fede, noi siamo i più infelici tra gli uomini. Quindi, bene, che titolo ho voluto dare a questi primi versetti? Ci soffermeremo sui primi 6 versetti del 9° capitolo degli Atti. Che titolo ho voluto dare? Un titolo che, se volete, magari è un po' strano, ma Paolo il meno adatto possibile. Cioè, se c'era uno che era meno adatto di tutti a collaborare con Dio, era Paolo, ebbene Dio lo sceglie. Chi era Paolo? E Paolo è nato presumibilmente intorno agli anni 5 o 10 dopo Cristo, tanto per avere un'idea, perché noi ce lo troviamo lì, ma non ci dice quanti anni aveva. Qui siamo nel 35, grosso modo, dopo Cristo. Quindi Paolo ha tra i 25 e i 30 anni. È nato a Tarso, Cilicia. Tarso era una città romana. Lui era cittadino romano, sapremo poi dal prosieguo degli Atti degli Apostoli che Paolo non si è comprato la cittadinanza romana, ma è cittadino romano fin dalla nascita, vuol dire che suo padre aveva avuto dei meriti, probabilmente aveva collaborato con i romani, aveva in qualche maniera aiutato, sostenuto. E poi sappiamo che Paolo ha studiato a Gerusalemme. Pare che la sua famiglia poteva essere originaria, secondo alcune supposizioni, poteva essere originaria dell'Alta Galilea. Comunque noi non sappiamo un granché di lui, però sappiamo che quest'uomo, potremmo chiamarlo così, insomma, un uomo in carriera, 25 anni, ha studiato nella Pontificia Università di Gerusalemme, potremmo dire, come dire, aver studiato dove al massimo, al top, parlava correntemente due o tre lingue, per allora era tanto, quindi l'aramaico, il greco e probabilmente anche il latino, perché essendo a Tarso si parlava anche il latino, probabilmente parlava correntemente tre lingue, o comunque il latino lo capiva, il greco lo parlava e lo scriveva correttamente. Un uomo che veramente devoto a Dio, eh? Non dobbiamo pensare che San Paolo era, spesso viene mostrato un po' questo qui che è lì a custodire i mantelli, mentre gli altri lapidano Stefano che va in giro con la lista per prenderli, portarli via, ecco un po' come dire un bulletto, no? Che no, veramente lui stesso, quando parla di se stesso, lui dice che lui ha vissuto veramente pienamente da uomo di zelo, lui stesso dice ero pieno di zelo per la legge, quindi uno pieno di entusiasmo e di amore di Dio, uno che ci credeva sul serio, quindi non possiamo parlare di conversione di Paolo, tra l'altro gli altri degli apostoli non parlano di conversione, San Paolo non parla di conversione, eppure sia gli Atti degli Apostoli sia le lettere di San Paolo usano molto spesso il termine conversione o il verbo metanoeo, anche il Vangelo, ma qui non si parla di conversione, non esiste nessuna conversione morale, non è che San Paolo fosse nel male, fosse del disordine morale, no, era un uomo di preghiera, era un uomo dedito alla legge ed è importante quindi sapere che non si tratta di cose, è vero, la liturgia, purtroppo la liturgia ha usato questo infelice nome, no? La famosa festa del 25 di gennaio, no? Conversione di San Paolo, ma San Paolo non si è convertito, potremmo chiamarla l'illuminazione di San Paolo, potremmo chiamarlo il momento in cui San Paolo ha preso coscienza, ha scricchiolato tutto, la sua vita ha fatto crack, ecco, proprio questo. Cioè un uomo che credeva in tante cose che improvvisamente scopre che tutte le cose in cui credeva sono crollate tutte addosso a lui, una dopo l'altra. È in questo senso che avviene anche un crollo fisico, capite? Quando uno crede in tutte, in tante cose e poi si rende conto che tutte queste cose in cui crede in realtà non sono vere, capite che è un uomo uno straccio, no? Cade a pezzi, ha un tracollo anche fisico, e si capisce come deve essere accompagnato per mano, come non ci vede nemmeno più, la rabbia che aveva contro se stesso, no? Non esiste forse anche un modo di dire quando uno diventa cieco dalla rabbia, no? E guardate bene che alcuni medici dicono che questo, che si può diventare anche ciechi dalla rabbia, cioè la cecità spesso provocata proprio anche come contraccolpo psicosomatico di una situazione insostenibile, di tensione forte. Ora, e poi oltretutto, voglio sapere, certe rappresentazioni purtroppo che hanno contribuito, presentato spesso, che cosa avete in mente voi di questa illuminazione di San Paolo? Normalmente qualche quadro in cui cade da cavallo, mi sfido a trovare il cavallo, nel testo che leggeremo non c'è nessun cavallo, non è caduto da nessun cavallo, è semplicemente caduto da se stesso, è dato in terra, cioè, quando si dice sono a terra, no? Abbiamo un modo per dire sono a terra, sono completamente a pezzi. Ecco, per cui è importante saper distinguere sempre quando leggiamo questi testi la carta dall'involucro, l'involucro che è la carta, che è il modo con cui viene narrato il fatto, con il contenuto, con il messaggio che San Luca ci vuol dare. Quindi stiamo sempre attenti. Tra l'altro, questo fatto della vita di Paolo è così importante, è così fondamentale, che viene narrato per ben tre volte negli Atti degli Apostoli e non viene narrato sempre alla stessa maniera. E quindi questi tre racconti apparentemente sono molto simili, ma in realtà se noi li guardiamo da vicino, poi lo vedremo, sono tre narrazioni al servizio di tre diverse situazioni e quindi in vista di tre insegnamenti diversi, sebbene strettamente collegati. Cioè San Paolo quando parla della sua illuminazione sta parlando di un fatto di base, cioè da lì è cambiato tutto, è un po' il punto di non ritorno, i francesi direbbero c'est un tournant, quando si arriva a un tornante, indietro non si torna più, da lì si comincia a salire da un'altra parte. Cominciamo con il leggere. Saulo, intanto, che ancora spirava minaccia e strage, contro i discepoli del Signore. Quindi qui viene presentato come un uomo deciso. Che cosa ha in mente? Lui è fariseo, lui stesso si onora di questo, quando lui si presenta, quando dice fariseo, dal punto di vista lui si presenta proprio inattaccabile, no? Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui, Filippesi 3, 4 e seguenti. Circonciso all'ottavo giorno, della tribù di Beniamino, della stirpe di Israele, ebreo tra ebrei, fariseo quanto alla legge, quanto a zelo, cioè a virtù, persecutore della Chiesa, irreprensibile. Per gli ebrei la parola irreprensibile nella lingua aramaica vuol dire giusto, ricordate i giusti, Giuseppe era giusto, non voleva rimandarla, non voleva, allora pensava di rimandarla in segreto. Zaccaria e Elisabetta erano ambedue giusti e camminavano nella giustizia davanti a Dio. Simeone, giusto, cioè i giusti, cioè gli irreprensibili, cioè coloro che si fanno un onore di osservare anche le minime prescrizioni di Dio, che lo amano al di sopra di ogni altra cosa, ricordate, no? Ricordate, Shema Israel, ascolta Israele, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, cioè Dio è al di sopra di tutti, centralità di Dio, quindi un uomo onestissimo, cioè noi dobbiamo un po', penso, sfatare il mito. Purtroppo quando pensiamo ai farisei pensiamo sempre a chissà che cosa, no? L'idea è ipocriti. In realtà no. Pensate che negli anni in cui Luca scrive, i fatti hanno mostrato che i farisei, fra le varie correnti spirituali del tempo di Gesù, che ricordate Sadducei, Zelotti, Esseni, eccetera, erano gli unici che sono sopravvissuti. Perché era la corrente più profondamente legata alla spiritualità biblica. I farisei erano veramente delle persone notevoli. Sentite cosa dice il Cardinal Martini, dice che il fariseo è un nome glorioso che sottolineava l'impegno di una vita vissuta nell'ambito della legge, con una grande carica morale interiore. Quindi i farisei, Gesù non dice che i farisei sono dei disgraziati, dice che spesso questo loro darsi da fare per la legge rischia di diventare qualcosa di esteriore, una recita, cioè non riesce a toccare sempre il cuore, rischia di essere un perfezionismo fine a se stesso. Quindi amo Dio, ma... E per amare Dio devo amare la sua legge, alla fine rischio di, come uno che vuole andare a Roma, si affeziona al treno, non scende dal treno quando arriva a Roma, ecco. La legge è il mezzo che mi permette di raggiungere Dio e poi quando arrivo, però non scendo per abbracciare Dio, cioè mi riesco a confondere la legge con Dio, Dio non è la legge, e allora si rischia appunto di entrare nell'idolatria, è uno dei rischi, no? Capite? Come la preghiera e le preghiere, no? La preghiera è l'atteggiamento del cuore che deve accompagnarti in ogni istante della tua vita, le preghiere sono quelle formule che tu ripeti magari per riempire anche i tempi di preghiera, ma non è detto che le preghiere siano la preghiera, posso pregare 1000 preghiere al giorno e non pregare mai, perché la preghiera è l'apertura del cuore a Dio, e questo mettermi in discussione davanti a Dio e riconoscere il primato di Dio nella mia vita mettendomi in ascolto di quello che lui ha da dirmi. E dicevo che Saulo è un uomo giusto, anzi la stessa parola di lode che viene applicata, vi dicevo, a Giuseppe, marito di Maria, genitore di Giovanni Battista, viene applicata a se stesso. Quindi al di là delle caricature che circolavano sui farisei, dobbiamo ricordarci che in realtà questa vita era scandita, la loro vita era scandita da questo desiderio della presenza di Dio, scandita da questo ricordo continuo di Dio, anche i gesti rituali che erano molto complessi, anche le cerimonie minuziose come le abluzioni, erano solo il segno, quindi al di là l'ebreo osservante non è una persona legata alle cerimonie, La ritualità ebraica era un modo per affermare la centralità di Dio. Quindi, quel lavarsi le mani prima di mangiare, il Signore mi purifico perché voglio essere puro davanti a te anche mentre mangio, anche mentre dormo, anche mentre cammino. Quel mettersi filateri era un ricordarsi e il dire: Signore, mi ricordo di te in ogni momento. Quindi niente è profano, nemmeno il mangiare, nemmeno il dormire. E quindi mentre fanno le abluzioni, mentre mangiano, recitano preghiere. Quindi con ogni probabilità a Paolo stava a cuore la problematica della salvezza dei pagani. Ed era tra quelli, essendo vissuto poi in un contesto di paganesimo, Tarso era una città romana, una città ellenistica ma romana, quindi c'erano i pagani che governavano. Quindi Paolo aveva una grande stima della cultura, certamente conosce i filosofi, perché dal discorso che San Paolo fa ad Atene, all'Areopago, lo vedremo, parla anche, cita alcuni filosofi, fa alcune citazioni, quindi è un uomo istruito, non è che fosse un bacchettone che aveva studiato soltanto l'Università Cattolica, ma conosceva anche tanti altri punti di riferimento, quindi era uno che sapeva confrontarsi con la cultura di allora. Quindi un giovane pimpante, intelligente, in carriera, dicevamo, uno che aveva anche delle relazioni profonde con i capi di Gerusalemme, perché il suo maestro Gamaliele era un capo intelligente, riconosciuto a Gerusalemme. Lui aveva studiato a questa scuola, una scuola teologica molto, molto importante. Ora, dicevo, era tra quelli che pensavano probabilmente che attraverso un'osservanza scrupolosa e rigorosa dei comandi di Dio Israele attirasse la salvezza su tutti gli uomini. Infatti al tempo di Gesù molti ebrei, rifacendosi alle profezie dell'Antico Testamento, ritenevano che la salvezza fosse per tutti, non soltanto per Israele. Ricordate che le profezie di Isaia, tutti i popoli correranno al monte del Signore, tutti. E Isaia è venuto 700 anni prima di Cristo. Quindi non è... E allora molti ebrei, allora ai tempi di Gesù, pensavano che la salvezza dei giudei non era solo per i giudei, ma in qualche maniera, loro non sapevano ancora, però avevano questa idea che attraverso la vita santa il fedele, il giusto ebreo, era causa di salvezza per tutti. Quindi pensavano: se io ho una vita santa riesco a salvare gli altri, un po' come facciamo noi, come pensiamo noi, no? In fondo cos'è il mistero del corpo mistico, il mistero della comunione dei santi, no? La preghiera e l'aiuto reciproco che avviene anche attraverso il bene che io faccio, passa anche ai miei fratelli, come il sangue che circola nel medesimo corpo, no? Il sangue buono arriva e tocca tutte le membra e le guarisce tutte. Quindi era questo che pensavano. Inoltre esisteva anche un certo proselitismo. Paolo era un uomo colto, un maestro, e non soltanto un entusiasta che parlava delle proprie esperienze religiose. Era uno che aveva approfondito la sua fede con studi importanti, aveva acquisito e acquistato il titolo di Rabbì a Gerusalemme, questo. E la sua famiglia, dicevo, che forse era originaria di Giscala, in Galilea, l'Alta Galilea, abitava a Sars, una famiglia benestante. Una sorella di Paolo era sposata, viveva a Gerusalemme, una famiglia in vista la sua, possedeva la cittadinanza romana, vi dicevo. Di fronte ai discepoli di Gesù, che per Paolo erano assimilabili a una setta che proclamava che il Messia era venuto nella persona di Gesù di Nazareth, Paolo coglie la pericolosità di questa setta e quindi si impegna in prima linea. E questa nuova corrente, agli occhi dei farisei, rischiava di provocare uno scisma, di propagare una vera e propria eresia presso larghi strati della popolazione. È questo che animava Paolo. Ecco perché lo troviamo lanciato sulle strade del mondo in difesa del proprio patrimonio di fede. Quindi è questo che lui sta facendo: minacce, stragi contro i discepoli del Signore. Questi sono quelli che intaccano la vera fede giudaica, quindi sono un pericolo, vanno eliminati. E a 25 anni, voi sapete, c'è l'entusiasmo, c'è un po' di questa forza, finché sono in pochi dobbiamo schiacciarli. E quindi si presentò al sommo sacerdote, anche qui capite, non tutti potevano presentarsi al sommo sacerdote, voi potete avere l'udienza del Papa, potete telefonare, pronto? George, il segretario del Papa, diciamo, sono George, no? George, mi dai appuntamento con Benedetto? Questo che dice, ma chi sei tu? Paolo no, poteva andare dal sommo sacerdote, parlare con lui, farsi dare delle lettere per poter arrestare i cristiani che si trovavano a Damasco, in Siria. Quindi vuol dire che era uno ben addentro nelle cose. Ecco, tanto per darvi un'idea, prima di entrare nella lettura del testo è bene chiarire bene, perché sennò abbiamo un po' un'idea di questo Paolo che veniva vestito da soldato romano. È così che viene rappresentato in certi quadri, no? A cavallo, magari con la clamide rossa e poi lo trovi in terra. È curioso che perfino a Damasco, davanti alla porta da cui poi Paolo è stato buttato giù dalla finestra, no? Dalle mura di Damasco, lui è stato calato in una cesta, lo leggeremo poi domani. Per salvarsi, viene calato giù dalla cesta, in una cesta per salvarsi dalle guardie, dai giudei che montavano la guardia, gli avevano giurata, e lì proprio davanti a questo luogo, da cui si dice che Paolo è stato, c'è un bellissimo monumento dove San Paolo è a cavallo, quindi fa ridere un po', dice, ma guarda, anche qui. Ora, questa idea è nata soltanto nel Rinascimento, diciamo, è lì che sono nati tutti i quadri con da lì in avanti, San Paolo, la caduta, la famosa caduta da cavallo, dove neanche si parla di cavallo, insomma, io un giorno mi ricordo che ai miei parrocchiani avevo detto, allora San Paolo è caduto da cavallo, detto, guardate, se voi trovate negli Atti degli Apostoli un cavallo, io vi regalo un cavallo. Non ho i soldi per comprarlo, ma comunque ve lo posso regalare perché sono sicuro di vincere la scommessa. Non esiste cavallo. È come quelli che sono disposti a scommettere sulla mela di Eva. Non si parla di nessuna mela, c'è un frutto e basta. Ma siccome nei quadri spesso rappresentato con la mela, allora naturalmente sono disposti a scommettere sulla pazienza di Giobbe, cioè sono quelle cose che ti danno l'idea che la Bibbia è più orecchiata che letta, no? Per cui vado un po' per sentito dire ripetendo le cose che fanno parte della leggenda metropolitana, no? Bene, allora dicevo, che cosa succede? Paolo va dal sommo sacerdote, quindi dalla carica massima che c'era in Israele, come dire, da sommo pontefice, e gli chiede lettere per le sinagoghe di Damasco, per essere autorizzato, se avesse trovato dei seguaci della via, notate bene, i seguaci della via, i cristiani vengono definiti così, i seguaci della via. Troveremo almeno 6-7 volte negli Atti degli Apostoli. La dottrina cristiana non è una dottrina, è una via, è una strada, è un cammino. È curioso perché poi Gesù si è definito: io sono la via, la verità e la vita. Chi è il cristiano? Il cristiano è colui che scende nella strada sporcandosi mano e piedi, è colui che percorre la via, non è uno che ha letto dei libri. Ricordate, lo diceva già Kierkegaard, nell'Ottocento diceva che Gesù non è venuto a parlare di redenzione, ma a redimere. Quindi non è venuto a dirci, il Padre non ci ha gettato dal cielo un libro, ci ha mandato il Figlio. Cioè, prendete questo libro, leggetelo, poi vi interrogo alla fine della vita. Ma un figlio, suo figlio, per portarci a casa tutti quanti, questo è. E allora c'è una strada, c'è la via per arrivare a casa. Ecco che sono i seguaci della via, coloro che seguono Cristo per trovare la strada di casa. E allora questi sono gli uomini, i seguaci della via, uomini e donne, e condurli legati a Gerusalemme. A Gerusalemme questi cristiani, che sono di fatto, perché in Siria non era giurisdizione, però questi sono giudei, sono giudei convertiti che si rifugiano in Siria, prima persecuzione. Cosa sta facendo? Cosa succede? Comincia proprio così. E avvenne che mentre era in viaggio, curioso, i termini cammino, strada, via, viaggio, tornano molto spesso in questo capitolo 9, lo troveremo, questo essere in via, in strada. C'è una visione dinamica della vita cristiana, questa dimensione che è quella del pellegrinaggio. Molte cose nella vita degli apostoli succedono mentre loro, oppure coloro che lo incontrano, sono in cammino. Come abbiamo visto, i cristiani venivano chiamati i seguaci della via, no? Seguaci della via. E dunque anche i cristiani sono coloro che sono in viaggio. Curioso, San Paolo quindi viene presentato come uno che è in viaggio. Quindi è uno che non è sicuro di quello che ha, ma è in ricerca, è un uomo in ricerca, è in viaggio, e d'improvviso, ecco la luce, una luce dal cielo gli folgorò intorno. Siamo agli inizi della carriera di Paolo, e Paolo probabilmente si sta domandando, ma che senso ha tutto questo? Questi seguaci di Cristo cosa vogliono, cosa fanno? Improvvisamente ecco che c'è questa luce dentro. Io penso a un'esperienza mistica, naturalmente. Non è. Allora, come si fa a descrivere un'esperienza mistica? Normalmente non si può. Quando Jean Guiton domanda a Marta Robin, quando ha ricevuto le stigmate, Marta Robin, che cosa avete provato? Lei dice, io posso dire che è stato come un fuoco. È chiaro che se io penso a un fuoco, è Gesù che dal suo costato mi manda del fuoco, naturalmente penso a una freccia di fuoco, no? Quindi bisogna descriverla in qualche maniera. È un'esperienza interiore. Interiore non vuol dire finta, attenzione, non stiamo attenti che interiore non vuol dire inventata. È un'esperienza che cambia la persona, le esperienze interiori sono quelle che cambiano la persona. Quindi sono le vere esperienze interiori, sono quelle che toccano il cuore. Paolo è stato trafitto nel suo cuore improvvisamente da una luce che gli ha fatto capire che aveva sbagliato tutto, che stava sbagliando tutto. Quindi, come si fa a descrivere un evento del genere? Si parla di prostrazione, di buttato a terra. Un uomo che stava camminando su questa via si rende conto che tutto è sbagliato, ho sbagliato tutto. Cosa sto facendo? Cioè, si sente lacerato dentro, capite? È un'esperienza di lacerazione profonda. È importante questa cosa qui, perché sennò rischiamo di perdere, di cosificare anche gli eventi più profondi, gli eventi dello spirito, che non sono cosificabili. I mistici cercano di descriverlo. Quando Sant'Ignazio descrive la sua visione della storta a Roma, vicino a Roma, la famosa visione della storta, dove lui ha la visione della Trinità, andate a leggere nel viaggio del pellegrino che cosa ha visto, e lui non riesce a descrivere cosa ha visto, ma perché è una visione interiore, qualcosa che ti ha sconvolto da di dentro. E qui quindi noi dobbiamo sgombrare il campo dalle false concezioni che banalizzano o fraintendono l'avvenimento di Damasco, con conseguenze gravi anche sul nostro modo di capire Dio e di capire l'uomo, come Dio agisce nell'uomo. Dio non arriva buttandoti giù da cavallo, buttandoti in terra fisicamente, ma ti fa piombare in una notte, in un deserto, in un senso di disagio profondo, in un non senso che ti scava dentro fino a, pensate, penso anche al cambiamento di vita di Jacques Loeuf, un grande uomo della nostra epoca, convertito, anche lui in non senso, in vuoto, dove dicevo avrei desiderato il suicidio. Pensate anche a Jean Maritain e Raissa, 20 anni. Tutti e due giurano, nichilisti, nicciani, ambedue, Raissa e Jacques, 20 anni, giurano di darsi il suicidio se non troveranno qualcosa per cui valga la pena di vivere. È l'esperienza della notte, la notte lacerante, che ti dice meglio la morte che questa vita che non ha senso. Oppure pensate, lo so, un altro, Peter van der Meer, un altro che nel suo diario di un convertito descrive questa lacerazione dell'animo, questo desiderio di senso, il bisogno di una bellezza che non sia semplicemente fisica, che non sia semplicemente qualcosa che ti tocca i sensi, ma che vada al di là, che sia ultrasensibile, che ti tocchi in profondo, che si radichi dentro di te. Capite? Allora, Paolo sta vivendo questo, no? Quindi è un racconto, questo di San Paolo, che è talmente fritto e ripetuto nelle catechesi, nella liturgia, nell'arte, con questa raffigurazione della caduta, che rischiamo di banalizzare un po' questo episodio. Quindi la prima interpretazione riduttiva è pensare che a Damasco Paolo abbia avuto una conversione di tipo morale, come se fosse stato un grande peccatore che a un certo momento ha capito che stava facendo del male e ha cambiato il suo modo di vivere. Questo no, assolutamente no. La seconda invece è quella di pensare che Paolo, come a un uomo che cambia bandiera, prima era zelante della legge e a un certo momento mette tutto il suo zelo a servizio della nuova causa che è quella di Cristo, altra maniera sbagliata di vederlo, capite? Uno che volta gabbana, te guarda questo qui. Pensando che Paolo prima serviva la sinagoga e dopo serve la Chiesa. No, non è mica così. L'avvenimento di Damasco invece è molto più fine, molto più complesso e riguarda punti nodali della persona. Vi dicevo che Atti 9,13, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo. Per comprendere questo passo è utile rifarsi a un altro passo in cui Paolo dice più o meno la stessa cosa. Seconda Corinzi 4,6 dice così: quel Dio che ha detto sì alla luce, e aggiunge, è quello stesso Dio che ha rifulso nei nostri cuori. Qui possiamo capire, cosa è successo? Una luce nel cuore. Adesso Paolo percepisce che Dio creatore è operante in Gesù, che c'è una luce ancora più grande di quella dell'alba della creazione, ed è Gesù. Ecco cosa ha capito Paolo, che quel Dio che ha creato la luce ha dato una luce più grande, questa luce è Gesù. Mamma mia, fino adesso non l'avevo capita. Probabilmente mentre stava andando a Damasco stava pensando, rimuginando, e arriva questa grazia, una folgorazione interiore, profonda, che però ha fatto crollare tutto l'edificio che lui stava mettendo in piedi, capite? È qui che crolla tutto. Pensate che Sant'Ignazio a un certo punto, disperato del suo nulla e del tutto di Dio, aveva pensato addirittura al suicidio, capite? Anche qui siamo nella notte, ma Dio non ha paura della notte, a Dio la notte serve perché si riveli la luce, ci fa piombare nella notte perché possiamo gustare la luce. Questo è lo stile di Dio, capite? Nella notte pasquale, con il cielo pasquale acceso, si entra in chiesa, si dice 3 volte Cristo luce del mondo. Quella di Paolo è un'illuminazione interiore che gli permette di vedere tutte le luci, tutte le grandi opere che hanno rifulso nella storia della salvezza e che avevano Dio come protagonista e avevano la loro sorgente nella gloria di Cristo. Gesù è la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo, direbbe l'Evangelista San Giovanni. Questa illuminazione cosa fa? Tramortisce Paolo. Lo schianta interiormente, in effetti dice che caduto a terra udì una voce: Saul, Saul, perché mi perseguiti? E quindi cade in terra a causa della presa di coscienza che Gesù si rivolge a lui. Gesù mi si sta rivolgendo a me, questa luce è Gesù, è lui che mi dice: ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo, Saul? Paolo cercava di tenere a tutti i costi Gesù fuori dalla sua vita, ma poi a un certo momento si accorge che sta lottando contro Cristo. Lui stesso, parlando di Cristo, ancora in Lettera ai Galati, parlerà di questa cosa, dirà che Gesù Cristo lo ha preso, e viene usato il verbo appazzo, che è quello dell'aquila che piomba giù con gli artigli e... È bellissimo questa immagine, che si trova anche nella conclusione della vita di Gesù di François Mauriac, non so se l'avete mai letta, leggetela, che è ancora, anche se è stata scritta negli anni 30-40, però è ancora attualissima. La conclusione era edita dalla Mondadori molti anni fa, non so ancora, era uscita dagli Oscar, costava pochissimo, devo averlo comprato quando ero studente teologia, forse a 300 lire allora, però era un prezzo esorbitante, 300 lire forse allora, o 150, non so bene. E, Vita di Gesù di François Mauriac, che tra l'altro è anche un amico, è un contemporaneo di Jacques Maritain, amico di Maritain, di tutta la cerchia dei Maritain. Ora, la conclusione è bellissima, quando dice Gesù ascese al cielo, sta spiegando che Gesù, e dice no, ma Gesù in realtà non è asceso al cielo, si è appostato sulla via di Damasco e lì sta aspettando il suo persecutore Saulo per piombargli addosso appena passerà. E conclude François Mauriac: da allora in poi, nella vita di ogni uomo, ci sarà sempre questo Dio in agguato. Bellissimo, è vero, eh? Nella vita di ogni uomo ci sarà sempre questo Dio in agguato, pronto a piombarti addosso. Paolo voleva tenere fuori dalla sua vita Gesù e zac, proprio Gesù gli piomba addosso. Ecco il cambiamento che è avvenuto in Paolo, in Saul. Cercava di tenere sempre Gesù fuori. E sì, in realtà si accorge che sta lottando contro il Messia, contro Cristo. Il problema vero non sono i seguaci di Gesù, non è salvaguardare la purezza della fede, della sua comunità religiosa, c'è invece una lotta profonda dentro di lui, che lui non vuole capitolare a Gesù, e questa è la lotta di Paolo, non vuole capitolare a Gesù, e questo è un po' la lotta dell'angelo con Giacobbe, vi ricordate, al guado dello Yabok, c'è questa lotta, finché tu non accetti di farti dare un colpo al femore e diventare zoppo, Dio non sarà mai il vincitore, tu non sarai mai il vincitore, devi avere il coraggio di lasciarti azzoppare da Dio. San Paolo, ecco perché cade, capite? Viene in mente l'episodio di Giacobbe, cioè San Luca, che è un uomo colto, che conosceva la Bibbia, sta usando delle immagini bibliche per cercare di spiegare che cosa è accaduto nella vita di Paolo. Cioè, capite che questo sembra un po' smitizzare o togliere un po' di lustro a quello che noi avevamo imparato da bambini con le illustrazioni del catechismo, ma in realtà ci dà una visione, credo, più profonda, capite, più vera, no? Più autentica, più mistica. Il dramma di Paolo è un dramma sottile, difficile, quale lo può essere quello di un uomo profondamente religioso? Per uno che non osserva i comandamenti, che passa di peccato in peccato, è chiaro che cosa significa la conversione, cioè smettere di vivere in quel modo e obbedire a Dio. Vabbè, questo è facile. Per Paolo non si può parlare semplicemente di conversione, ma tutta l'osservanza della Torah a cui lui si era dedicato, a un certo momento gli risulta inutile. Dice, mamma mia, ho perso tempo, questa cosa qui non mi giova nulla. Ho rincorso il vento, ecco, è qui che va in crisi tutto, tutto il suo edificio sgretola, come sto ripetendo da un po' di tempo a questa parte, no? Cambiando le parole se volete, no? Quindi capisce che questa cosa è inutile, non salva, quell'osservanza a cui aveva dedicato tutte le sue energie, la sua laurea in teologia, la sua licenza in scienze bibliche, gli vanno in cenere. Esortava gli altri e poi gli scoppia tutto nelle mani. Si accorge che l'uomo per questa via non potrà mai essere salvo, che la salvezza invece entra attraverso Cristo, questo giusto perseguitato. In Gesù, morto come muore ogni uomo e risuscitato dalla potenza di Dio, ogni uomo è chiamato alla gloria e alla risurrezione. Capite? È qui che comincia la novità della vita di Paolo. Per questo che l'esperienza di Damasco è fondante. Da sempre Paolo capirà che Cristo è proprio il vivente, è il risorto. Ecco allora che a un certo momento sente dentro di sé che sta combattendo contro Gesù, ma che l'unica possibilità di salvezza è proprio colui che lui sta combattendo. Questa scoperta lo acceca, lo fa stramazzare al suolo. Prima vedeva e adesso non vede più. perché prima c'era un mondo tutto chiaro in cui tutto era a posto, adesso questo mondo è andato in frantumi, non vede più niente, gli risuona soltanto questo nome, Gesù, Gesù, e Gesù che lo sta chiamando, Saul, Saul, cosa stai facendo, cosa fai, capite? È una scossa terribile, è una sedia elettrica questa. Quell'uomo che stava perseguitando è l'unico appiglio, il resto è tenebra. Quello che chiedevo luce, che credevo luce, è tenebra, e quello che io ritenevo tenebra è luce. È quel cambiamento di prospettiva, è quel ribaltamento di situazione. E a questo punto non sa dove andare, non sa cosa fare, brancola, non è più capace neanche di camminare. In effetti dice che e Paolo che domanda, no, ma Signore chi sei? Chi sei Signore? Io sono quel Gesù che tu perseguiti. Ma capite, Paolo non perseguitava Gesù, Gesù era morto per lui, perseguitava i cristiani. Qui ecco la grande luce di Paolo. Ha capito che non esiste differenza tra Gesù e i cristiani. Gesù sta continuando a vivere in coloro che lui stava perseguitando. Quindi Gesù è risorto perché continua a operare le cose che faceva prima lì. Ecco. Quindi è un'esperienza di fallimento quella di Paolo. Paolo sta vivendo questa esperienza di fallimento. Una situazione scomoda, faticosissima, scioccante. Il suo cammino cristiano inizia nel momento in cui accetta di essere un uomo che non ha più certezze, che non ha più mete, se non il nome di Gesù che gli risuona dentro. Ecco, io credo che è qui quello che dovrebbe interpellarci, leggendo questo testo, almeno fermiamoci a questi sei versetti, no? Gesù che gli dice, alzati in piedi, entra in città. Ti sarà detto ciò che devi fare. Tu eri sicuro di tutto prima. Tu sapevi bene cosa dovevi fare. Ebbene, adesso fidati. Notate bene, è il passivo. Passivum divinum. Ti sarà detto. Non gli dice, ti manderò un bigliettino, no. Ti sarà detto, Dio stesso ti dirà cosa devi fare. Tu non ci pensare. Tu adesso affidati. Adesso Gesù è entrato nella tua vita. Abbandonati a Lui, Lui farà tutto. Ecco, la domanda che possiamo farci questa sera è dire, ma io sto vivendo questa luce come Saul, oppure non ho ancora sgretolato il mio uomo vecchio, non ho ancora visto cadere in pezzi tutta la mia vita vecchia, e sto cercando invece di fare una specie di... come si fa, no? Quando si mette il trucco 100%, rimmel, cera più o meno vergine, tutte queste cose qui, facendo il macchiaggio spirituale, o sto veramente ribaltando il mio edificio? Ricordiamoci che se noi non abbiamo il coraggio di mettere una mina esplosiva sotto il nostro edificio delle nostre sicurezze e fare sì che Gesù diventi la nostra sicurezza, saremo sempre lì a tenere in piedi dei cadaveri, magari truccati anche loro, per farli sembrare più vivi. San Paolo ha il coraggio di entrare in questa lotta, di accettare la notte, di brancolare nel buio, lasciando che sia un unico nome a risuonargli dentro, Gesù, Gesù. Accetto di rinunciare a tutte le mie sicurezze per Lui. Don Luca userà un altro capitolo per presentare questo. Una notte a pescare invano. Non un giorno, una notte, anche nel buio, la fatica inutile di un buio che dura un'infinità perché le notti passate nell'insonnia non passano mai. E poi, in quel momento, il Signore che ti dice adesso, va bene, riconosci il tuo fallimento, e Pietro dice, è lì, Pietro non riconosceva il fallimento, la colpa era del mare, la colpa era delle reti, la colpa dei suoi compagni che non si erano stati attenti, la colpa era stata di il mare che si agitava troppo, e la colpa era dei pesci, ma solo dopo, quando ha preso Gesù nella sua barca e l'ha ascoltato, quando Gesù gli dice, prendi il largo, getta le reti per la pesca, E lui dice: Signore, sono fallito, abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso niente, butto giù tutto l'edificio delle mie sicurezze, ma sulla tua parola getterò le reti. Cioè, se noi arriviamo lì, capite, la nostra sarà sempre un maquillage spirituale. Ed è per questo che questi brani sono estremamente scomodi, ed è più comodo invece guardare le illustrazioni del Caravaggio o di qualche altro che ti fanno vedere Gesù e San Paolo che cade da cavallo. Perché è un'altra cosa, è un'altra sostanza, è un altro peso, capite questa cosa? Non è un fatterello, non è un miracolino, poi cadono le scaglie dagli occhi e tutte cose. Sì, è vero, ma non sono tanto le scaglie fisiche che cadono, sono le scaglie spirituali. Quando tu scegli Gesù, allora tutto diventerà chiaro, ma per il momento ti sarà detto ciò che devi fare, fidati. Sulla tua parola getterò le reti. Ricordate Maria, Maria che vede ribaltato tutto il suo edificio. Avvenga di me secondo la tua parola. Ecco la parola. Cioè, Signore, non voglio più programmare il mio futuro, sei tu il mio futuro. Ricordate la vedova che offre due spiccioli. Tutto quello che aveva, tutto il suo futuro erano due spiccioli. Ebbene, li butto in Dio, Dio è il mio futuro. Per quello che Dio diventa la mia fecondità, perché Lui è il mio futuro. Ma finché il mio futuro sono i miei progetti, io sarò sempre uno che inseguirà qualcosa che non raggiungerà mai, inseguire il vento, dice la Bibbia. Boh. Vi lascio con queste parole che mi sembrano già abbastanza scioccanti, tanto per cominciare.